Lettura numero 3, pagina 23. Ancora una gradinata. Qui intorno doveva trovarsi la baracca numero 6, in cui nei primi tempi c'era la Weberei, reparto tessitura. Poi tutte le baracche su questo lato divennero parte integrante del Revier. Ma che strani tessitori eravamo. Vero è che da un gruppo di deperiti non si poteva pretendere un rendimento migliore. Un nome come quello, per un lavoro così desolante, lo si può inventare solo in un ambiente in cui tutti i valori stanno di fronte al ghigno del forno sempre acceso. Davanti a noi si accumulavano mucchi di ritagli di gomma e di tela, come fagotti di cerpame colorato ammassati da un cenciaiolo sul banco in un vecchio quartiere della città. Noi, con una lama di rasoio puntata su un asse di legno, tagliavamo quei cascami in strisce sottili, con le quali poi formavamo trecce multicolori spesse e strambe, che servivano, pare, a fabbricare quelle tozze ciambelle usate come paraurti per le fiancate delle navi. Gli occhi, davanti ai quali la fame stendeva un velo grigio, non arrivavano a guardare così lontano da scorgere il profilo di quelle ipotetiche navi, ma si abbassavano sulle fettucce di stoffa, nidiata di serpi attorcigliate, che senza sosta si snodavano e mutavano forma dentro una torbida foschia. La testa, per la debolezza e la lunga immobilità di quella posizione seduta, avrebbe volentieri ciondolato sonnolenta, e forse ogni tanto ciò capitava. Ma dall'interno di quel flaccido sacco, che era diventato il nostro corpo, ci pensavano i morsi della fame a risvegliare e risollevare le palpebre cascanti. Questo succedeva in particolare quando la fredda oscurità dell'alba si ritraeva e oltre i vetri delle finestre la luce del mattino ci prometteva un assalto un po' meno violento dei venti atlantici attraverso le fibre del ruvido tessuto a strisce. Era quella l'ora in cui il giovane e presuntuoso capo iniziava a tagliare in fette sottili il filone quadrato del pane e cominciava a scrutare la folla che, seduta, pareva formata da bastioni bicolori spezzati. Forse lo faceva apposta a essere così lento, sapendo quanto i nostri stomaci fossero in agguato al di là della siepe delle casacche rigate, o magari si abbandonava soltanto in modo infantile alla compiaciuta soddisfazione di poter scegliere i premiati per guadagnarsi un briciolo di frettolosa e istintiva riconoscenza. Ma intanto le teste pelate non sapevano se sporgersi per farsi notare oppure sarebbe meglio continuare a tagliare, sperando, in silenzio ma con pari forza, che venisse premiata proprio la diligenza di non aver interrotto il lavoro neppure in un momento come quello. C'erano occhi che si rendevano conto di essersi lasciati vincere dal sonno proprio nell'istante in cui il capo si voltava nella loro direzione, occhi sovrastanti un naso affilato che fissavano il formarsi di quelle sottili fette di pane con la grigia avidità di un uccello rapace, occhi dentro cui, sotto una fronte voltata a terra in atto di umiltà, brillavano i riflessi di una implorazione febbrile. Altri occhi ancora riuscivano a trattenere appena in tempo l'espressione di supplica che erano sul punto di emanare e tornavano a concentrarsi sull'automatico cincischiare delle dita sul legno ruvido. Una mattina, quando indirizziti dopo il lungo appello, ci fummo precipitati dentro la baracca, mi ritrovai accanto a Gabriele. Aveva una testa grossa e tonda, anche il suo corpo era ancora normale, del tutto diverso dai corpi convalescenti o malaticci di tutti noi radunati in quella Weberei, appunto, perché giudicati inabili a lavori più pesanti. Questa differenza non ci stupiva, era ovvio che i nuovi arrivati possedessero corpi ancora abbastanza in salute. Non fu però la sua testa tonda ad attirare la mia attenzione, quanto il modo in cui la muoveva. Mi risultava familiare quel voltarsi verso di me con un'aria a metà fra l'interrogativo e il preoccupato. Prima ancora che aprisse bocca, ero sicuro di aver già notato quel viso dagli occhi vivaci dietro gli occhiali spessi, su un tram forse, o a mezzogiorno sul marciapiede all'incrocio del corso con via Roma. Nei lineamenti dei triestini esistono infatti certe particolarità, difficilmente definibili, che riescono a richiamarci alla mente, quando siamo lontani dalla nostra città, il profilo di un angolo di strada, una piazza o una vecchia insegna sopra una latteria. È come se l'ambiente in cui si è nati avesse impresso la propria immagine su un volto e quell'immagine, simile alla calura estiva sull'asfalto, ondeggiasse lievemente attorno alla pelle delle guance, nei solchi sotto il naso, agli angoli della bocca. La parola che poi scaturisce da quei lineamenti è un po' meno sorprendente perché a quel punto ormai te l'aspettavi. E tuttavia è splendida per quella vicinanza che è capace di rievocare in te come per incanto. Intendo la vicinanza della città natale, vicinanza che in un luogo come questo è evanescente, una specie di pallido sguardo che senti accanto a te quando ti sfiora di sfuggita e dal quale ti ritrai piano piano ma senza ripensamenti. Perché la prima condizione qui per avere una minima possibilità di sopravvivenza è quella di scartare implacabilmente tutte le immagini che non appartengono al regno del male. Tanto che anche chi alla fine scampa la morte ne viene penetrato a tal punto che a distanza di anni, pur godendo di un più ampio respiro, vi rimane legato. Perciò anche la conversazione con Gabriele non si allontanava dall'argomento del forno e di quanto tempo saremmo potuti restare seduti in quella posizione, preziosa perché lì il corpo poteva stare in pace, senza disperdere calorie. Col suo sguardo perplesso, Gabriele sembrava aspettare parole illuminanti da me, che ero stato al lavoro fuori del campo, e perciò apparivo ai suoi occhi come un iniziato, un esperto, ma allo stesso tempo vi era in lui lo smarrimento di chi non ha un gruppo a cui legarsi, mentre si accorgeva del senso di sicurezza leggero ma reale che a me era offerto dall'appartenenza alla comunità dei deportati sloveni. E sì, perché qui, dove avevamo già varcato i limiti della vita, i confini non separavano più noi sloveni, uniti oramai non solo nella lingua comune, ma anche nel castigo inflittoci per aver osato rivoltarci contro i distruttori del nostro popolo e nella speranza di salvarci. Cercando di adattarsi a questa nuova realtà, Gabriele faceva progetti democratici e parlava di future relazioni di buon vicinato nei nostri territori costieri. Intanto il suo sguardo si allontanava da me per dirigersi verso le strisce di stoffa sul tavolo. Poi di nuovo tornava a me, come se dubitasse della mia fiducia in quelle sue insolite parole. Riconosco che, mentre lo ascoltavo, quella sua apertura mi risultava strana e pensavo davvero che quelle espressioni di fratellanza fossero figlie dell'ambiente in cui venivano pronunciate, perché nell'uguaglianza finale di fronte alla fame e alla cenere non era evidentemente possibile restare ancorati a certe prerogative e a certi privilegi difesi fino a poco tempo prima con tanta caparbietà. Per questo mi sembrava fuori luogo che dopo tanti anni di vita in comune nelle stesse strade e sulle stesse coste, un mio concittadino appartenente all'elite italiana parlasse per la prima volta con un tono di umanità proprio qui dove tutto ciò che è umano veniva negato. Era l'uguaglianza dei nostri corpi condannati a rimuovere tutti gli intoppi e mi ripugnava il pensiero che fosse la comune paura del forno a essere la madrina del varo di una nuova fratellanza. La paura infatti si era impadronita della nostra comunità a cominciare dalla fine della prima guerra mondiale, dai giorni in cui i libri delle nostre biblioteche erano stati accatastati davanti al monumento di Verdi e la gente se la godeva a vederli bruciare. E poi la paura era diventata nostro pane quotidiano, quando le nostre case di cultura erano state trasformate in braccieri, quando un fascista aveva sparato al predicatore nel tempio sul canale, quando il maestro, con una tosse sospetta, aveva punito con la sua saliva le labbra della scolara che si era azzardata a chiacchierare nella lingua proibita. Non era forse un po' tardivo, di fronte a questo passato, lo sforzo di cercare una parola amica appena arrivato lì, nel mondo crematorio? O forse il concittadino italiano ti si avvicina soltanto quando anche lui è minacciato di annientamento? A lui però non feci cenno delle mie perplessità. Ero comunque contento di aver ascoltato quelle sue parole, ma le misi da una parte, come per conservarle in vista di un tempo migliore, il tempo della vita, che fluttuava lontana anni luce da questi ripiani. E tutte le volte in cui ci ritrovammo di nuovo seduti uno accanto all'altro non parlammo più di Trieste, ma spinti proprio dal fatto di appartenere entrambi allo stesso luogo esistente nel mondo dei vivi, cominciammo a modo nostro a parlare del campo, voltandoci ogni tanto in silenzio, nello stesso momento, verso le sottili fette di pane che ora si avvicinavano, ora si allontanavano. Anche in quegli istanti, forse, l'istinto di sopravvivenza aveva la meglio su quel senso di familiarità che ci derivava dall'origine comune, e le cellule fameliche la facevano da padrone, e ciascuno di noi due sperava che quel listello quadrato di pane si avvicinasse soltanto a lui, perché era quasi impossibile che il capò ci premiasse entrambi nello stesso momento. Senza forse, Di sicuro erano le cellule ad averla vinta, e l'animale che c'è in noi, il segreto, spalancava le fauci e tirava fuori gli artigli. Lo vedo ancora distintamente, Gabriele, in piedi, accanto alla baracca, posta in ripiano più in alto del crematorio, nella quale credo dormiva. Allora, grazie a Jean, facevo già da interprete. Gabriele, in quel periodo, contava di entrare in contatto con la sua famiglia a Trieste, come ci lasciava sperare l'istituzione della Operationszone Adriatisches Küstenland, zona di operazioni costa adriatica. Io però non credevo che ci sarebbe riuscito, perciò gli diedi l'indirizzo di Elsa Kletsch, che da Maribor avrebbe certamente trasmesso la sua posta ai suoi a Trieste, come già faceva per la mia. Non so se poi scrisse, gli sembrava forse che il giro fosse troppo lungo. Io comunque scrissi di lui a Elsa, ed Elsa trasmise la notizia ai miei familiari, che informarono i suoi. Elsa gli spedì anche qualcosa, sicuramente qualcosa di molto modesto, visto che non era ricca allora come non lo è adesso. O forse, non lo so più, le scrisse anche lui. La vita del campo poi ci separò. La massa immensa degli altri prigionieri si interpose tra di noi, così lo incontrai solo una volta ancora, a Dachau. Laggiù i suoi occhi non erano più inquieti o sfuggenti, erano gli occhi di un uomo sfinito. Stava seduto, accoccolato, per terra davanti a una baracca, sul lato destro della corsia. Era molto debole, ma ancora cosciente. Aveva la camicia sbottonata perché si era in autunno e non faceva freddo. Il suo sguardo era più calmo di quando l'avevo conosciuto, ma anche più assente. Non so più chi stesse aspettando, se mai aspettava qualcuno, né dove fosse destinato, se mai avesse una destinazione. Ci avevano portato via da questi ripiani. Dormivamo in sacchi di carta che frusciavano tutta la notte. Poi fummo rinchiusi nel blocco di quarantena, da cui alcuni uscirono per la prima volta solo quando furono condotti a scavare le macerie di Monaco colpite da un attacco aereo. Così Gabriele vaga nel mio ricordo come un'ombra perduta in quei giorni di spostamenti febbrili, e la sua immagine è quella di un viaggiatore solitario che, uscito da una fila sterminata di casacche zebrate, si è seduto un istante per riposarsi nel lungo cammino verso l'infinito. Ecco, sono arrivato in fondo. Ci sono due baracche, intatte, due, come lassù, vicino all'entrata. Questa qui, con la porta aperta, era la baracca della prigione, e ora c'è lo stesso silenzio che la avvolgeva quando noi, muovendoci sui ripiani superiori, ne sentivamo la presenza, senza guardarla. L'accettavamo nei nostri pensieri e al tempo stesso l'escludevamo, come accettavamo ed escludevamo il forno che ardeva senza posa nella baracca accanto. E adesso, fermo davanti alle celle spalancate, di fronte al cavalletto di legno destinato a un infelice nudo fino alla cintola a cui veniva straziata la schiena dalla frusta, non è che io mi senta partecipe con lui delle nerbate, piuttosto mi ritrovo di nuovo immerso nel silenzio immobile che in quei momenti si impadroniva delle file schierate su per i ripiani. Magari era capitato che qualcuno si era rannicchiato per riposare e aveva finito per sdraiarsi senza accorgersi che le sue palpebre stanche si stavano chiudendo. Ecco allora degli individui inviperiti che si mettevano a frugare fra i castelli di legno e nelle latrine, e il latrato di un cane lupo irritato da quella tensione improvvisa che lacera il silenzio pesante. In quell'istante nessuno di noi, che esausti nella sera stavamo in file serrate a scaglioni lungo il pendio, veniva in mente il cavalletto di legno su cui ora era appunto un foglietto con la scritta Chevalier Bastonnade, cavalletto per le bastonature. Più che la punizione che incombeva sullo sventurato di turno, pensavamo al momento in cui quello sventurato, fuori dalla nostra vista, sarebbe balzato in piedi davanti al fragore improvviso degli stivali pesanti e si sarebbe trovato tutto solo, un'atmosfera vuota, di fronte alla nostra schiera silenziosa che saliva verso il cielo come una piramide a strisce. Ci faceva paura il suo distacco dalle nostre file compatte, che si stringevano ancora di più nel silenzio e nello sgomento. In quel senso di angoscia c'era già un'istintiva separazione da lui. Infatti provavamo un briciolo di sollievo non appena percepivamo confusamente che era già stato condotto in una cella e che quindi gli stivali dell'SS avrebbero smesso di rompere il silenzio, percorrendo su e giù le scalinate di sinistra e di destra. Certo, col pensiero lo accompagnavamo anche dentro la cella, ma ancora una volta a prevalere non era l'idea della fame o delle scudisciate, bensì quella della sua solitudine, qui accanto alla baracca del forno con cui la prigione divide lo spazio di questo ripiano più basso. Sì, è il più basso, e subito al di là del reticolato si alza la muraglia dei pini, ma anche adesso, come allora, non ho la sensazione di trovarmi in presenza di un bosco. Sono ingiusto, lo so, ma non posso fare a meno di considerare quegli alberi come oggetti mummificati, come ruderi, che riportati alla luce siano stati riordinati e recintati. Mi rendo conto che per tutto il tempo della mia permanenza qui non ho guardato neppure una volta al bosco come una parte della natura libera. Ricordo con chiarezza che l'annientai, lo polverizzai nella mia mente, la sera in cui vennero condotti al campo un centinaio di alsaziani che furono mucchiati nelle celle di questa baracca. Poi, nella fredda notte di montagna, rosse lingue di fuoco sgusciarono senza interruzione da sotto il tettuccio che copriva il fumaiolo. In quel gruppo c'erano alcuni uomini e anche un prete, ma in maggioranza erano ragazze. Avevano di sicuro il presentimento di dove sarebbero finite. Non esisteva probabilmente alcun alsaziano che ignorasse la presenza di un ossario qui, fra i suoi monti a 1000 metri di quota. L'avevano visto in pochi, certo, ma tutti sapevano che c'era, che era fatto a ripiani, che sul ripiano più in basso un fumaiolo fumava senza posa. Le cose di questo tipo si vengono a sapere, come il fatto che sul pendio della morte abbaiavano dei cani lupo. Così anche quelle ragazze dovettero avere il presentimento di ciò che stava per accadere quando gli autocarri cominciarono a salire su per le curve ripide. Forse avevano qualche speranza, dal momento che gli alleati erano già a Belfort, e dovevano forse fare anche un po' di affidamento sull'aiuto dei partigiani alsaziani, ma in fondo al cuore, laddove l'uomo raramente si sbaglia, quelle ragazze avevano capito, proprio come noi, che dalle baracche silenziose seguivamo l'arrivo del camion che scendevano lentamente la ripida strada che fiancheggia i ripiani e percepivamo nell'aria una vibrazione nuova. Rendersi conto che i nostri padroni si stavano ritirando e che non sapevano come fare di quei loro prigionieri fu come una lama di luce che colpisce occhi abituati alle tenebre, e diventammo irrequieti, anche se quell'irrequietezza venne schermata dalla baracca che, come una grigia locomotiva senza ruote, vomitò fuoco e fumo nel cielo di montagna per tutta la notte, e una corona infuocata restò sospesa sulla cima del fumaiolo come la fiamma del tubo di scarico di una raffineria clandestina. Lunghi mesi ci avevano abituati al fumaiolo e a quell'odore fluttuante nell'aria, ne eravamo saturi, perciò guardavamo come da un cantuccio sicuro le ospiti che provenivano dal mondo dei vivi. Il misero senso di sicurezza che la familiarità con la fine ci offriva contribuì all'improvviso risveglio di un'ottusa rivolta contro la distruzione di quei corpi vivi, sodi, lisci. Era una tensione sorda, immobile, che nasceva dall'impotenza e si perdeva nell'impotenza. Una virilità risorta all'improvviso che davanti alla rivelazione della distruzione di corpi di donne toccava direttamente il nulla. Eros e Thanatos, accomunati con una crudezza terribile. Eravamo maschi incatenati ai nostri corpi inariditi e alle baracche di legno, e allo stesso tempo eravamo amanti, risvegliati ai quali, proprio nell'attimo in cui riaprono gli occhi, viene rivelata la condanna a un'eterna solitudine. Era la folle consapevolezza che il fuoco ci avesse ucciso la madre prima del nostro concepimento, e l'assurdità dell'esistenza umana procedeva di pari passo con una virilità nata morta di fronte a quel fumaiolo col suo tulipano rosso sangue in cima. Allo stesso tempo la coscienza si ribellava a un'esperienza dell'assurdo così profonda che minacciava di frantumare il fragile scudo interno alzato contro lo straripare del nulla. Ma questo tentativo di ribellione contro l'assurdo era un tentativo sterile, e l'attaccamento alla sopravvivenza finiva per accrescerne le dimensioni, mentre il destino di quei corpi di femmine incrementava la dolorosa, impotente rivolta dei nostri corpi stremati di maschi. Ora lo so che avremmo dovuto balzare fuori dalle baracche, precipitarci giù per le gradinate, assalire tutti insieme la baracca dalla quale un SS conduceva una a una le ragazze nella baracca col forno, distanti 20 passi. Le mitragliatrici, sparando dalle torri di guardia a destra e a sinistra, avrebbero falciato la nostra massa zebrata, I grandi riflettori l'avrebbero abbagliata, ma qui la fine ci avrebbe salvato dall'angoscia e dall'umiliazione che si erano depositate in noi. Il pensiero però in cui la moltitudine affamata si era inaridito, se n'era andato insieme al succo vitale che scorreva via dai corpi con la diarrea. Perché quando la pelle diventa pergamena e le cosce si riducono allo spessore delle caviglie, anche i palpiti del pensiero diventano flebili, bagliori, di una torcia esaurita, guizzi appena percepibili che di quando in quando si levano dall'inerzia prolungata di cellule intimidite. Sono bollicine che vagano a lungo sul fondo del mare e poi esplodono non appena raggiungono la superficie. Sì, e anche se in tutto questo il bosco era innocente, quella volta lo rimproverai di offrire, fitto com'era, un nascondiglio alla dannazione. Insieme al bosco condannavo tutta la natura, capace di slanciarsi verso il sole per linee verticali, ma incapace di muoversi nel momento in cui la luce del sole perdeva qualunque senso. Provavo ostilità verso questi alberi, perché dalla loro ombra sarebbero dovute balzare fuori le schiere dei tanto attesi combattenti che avrebbero impedito il sacrificio di quelle ragazze alsaziane, che si consumava invece nel silenzio. Così io allora proiettavo sul bosco tutta la mia impotenza, ed eccolo qui, ora, muto e rigido davanti a me, come se quella maledizione gli fosse cresciuta dentro, finendo per confondersi con la sua più intima realtà. Fine, lettura numero 3, pagina 31.